Dopo l'incontro zero in vari punti di Roma, un ciclo di 3 incontri, ma potete stare tranquilli perché anche chi non ha partecipato al primo riuscirà benissimo a inserirsi. Io per introdurre Franco volevo questa sera fare riferimento a un libro che personalmente mi ha proprio folgorato. Il libro è Il cavallo rosso di Eugenio Corti. Ecco, se dicendo queste due parole semplicemente una persona decidesse di leggere questo libro, sarei particolarmente felice questa sera, perché è un libro capace di infondere speranza, benché non sia una speranza infantile, una speranza adolescenziale, è una speranza all'interno di una realtà drammatica, e quindi ti fa appassionare e amare i personaggi. In particolare c'è il racconto della terribile ritirata in Russia delle truppe italiane male armate, male equipaggiate, e c'è un episodio di veramente proprio di eroismo, che è l'azione della Tridentina. La Tridentina, questo reparto degli alpini che per 11 volte riesce a sfondare la sacca in cui le armate italiane, e non solo, sbandate, erano rimaste imprigionate per 11 volte per tornare a casa. E l'undicesimo sfondamento fu quello di Nikolaevka, dopo il quale ci fu la possibilità di tornare a casa. Perché dico questo? Perché questo mi ha dato modo di riflettere che la speranza ha bisogno di un combattimento. Cioè, chi non combatte non può sperare. La speranza ha bisogno di amicizia, di amici, di compagni, di viaggio, e la speranza ha bisogno di una meta, di una destinazione, di una patria verso cui andare, un destino, avere le idee chiare su dove stai andando. Ecco, io penso che quando ho avuto il dono di incontrare Franco mi sono ritrovato nell'ambiente del cavallo rosso. Infatti ho fatto una domanda retorica, gli ho chiesto se gli piaceva il cavallo rosso, lui mi ha sorriso, come dire,
che domande mi fai.
Non mi sono neanche usato se l'aveva letto, perché ero sicuro. Bene, e quindi nell'ambito dell'educazione sento che lui è un compagno con cui si può combattere una battaglia che sembra apparentemente disperata, ma che ha una via di uscita. E allora, grazie.
Grazie a te. Io sto male. Sto male perché sono emozionatissimo rispetto anche alla quantità di persone che siete qui, incredibile, e spero che la promessa che vi ho fatto negli incontri che abbiamo già avuto nelle diverse parrocchie, la promessa che vi ho fatto che queste 3 serate sarebbero state un ulteriore aiuto, un ulteriore approfondimento, e quindi vi siano utili con la fatica che avete fatto venire fin qui, spero che la promessa sarà mantenuta. Io ci provo, e per provarci mi viene da partire proprio da quel che hai detto adesso, perché le parole che hai usato mi fanno ricordare una frase cui sono particolarmente affezionato, una frase di San Paolo. Perché evidentemente, cos'è che hai detto, che l'educazione è un casino, è un problema, è una tribolazione. E poi ha tirato in ballo la parola speranza. E a me viene in mente proprio la frase di San Paolo, così mi è rimasta per tanti anni misteriosa, che dice: noi ci vantiamo nelle tribolazioni, E l'educazione forse da un certo punto di vista è la grande tribolazione del nostro tempo e del nostro mestiere, che siamo genitori o insegnanti. Noi ci vantiamo anche nella tribolazione, perché la tribolazione produce pazienza. La pazienza una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché, eccetera, eccetera. Questo forse stasera in qualche modo riusciremo a fare questo percorso, partendo da una tribolazione, da un problema vero, da una sofferenza vera, dai drammi, se non dalle tragedie vere che abbiamo portato con noi stasera, provare a fare questo percorso e a lasciarci, dopo 3 sere di lavoro, di dialogo umilissimo, dove lo sapete, ve l'ho già detto, non ho la pretesa di insegnarvi niente, ma semmai di aiutarvi a porre le domande giuste, si possa venire via dopo 3 sere così un po' più amici e perciò un po' più carichi di speranza. Anche per aiutare questa speranza, per sostenerla già da subito, perché poi magari leggerò delle cose terribili e quindi rischio di buttarmi giù, mi è venuto in mente di partire perciò in modo simpatico, leggendovi quattro citazioni che ho trovato in questi giorni sullo stato dell'arte, sullo stato della nostra gioventù. Forse qualcuno me l'ha già sentito dire, ma le rileggo sempre con molta, mi diverte molto. Ve le leggo in fila, sono 4 brevissime citazioni. La prima dice: la nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, prende in giro l'autorità, non ha alcun rispetto per gli anziani. I bambini di oggigiorno sono dei veri tiranni, non si alzano nemmeno quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola sono cattivi. Seconda: non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese, perché la gioventù di oggi, che prenderà il potere domani, questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile. La terza: il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. I ragazzi non ascoltano più nessuno, la fine del mondo non può essere lontana. La quarta, la più terribile: questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono maligni e pigri, non saranno mai come la gioventù di una volta. Quelli di oggi non saranno mai capaci di mantenere la nostra cultura. E voi direste: è proprio così. Bene, sappiate che la prima di queste affermazioni, la nostra gioventù ama il lusso, insomma sono tutti cattivi, è di Socrate, del 470 avanti Cristo. La seconda, non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese, è di Esiodo, 720 avanti Cristo. La terza, la fine del mondo non può essere lontana, è di un sacerdote dell'antico Egitto nel 2000 avanti Cristo. E l'ultima, quella proprio cattiva, la gioventù è marcia, non c'è più niente da fare, è scritta su un vaso d'argilla ritrovato nell'antica Babilonia 3200 anni prima di Cristo. Ve lo volevo dire perché è troppo confortante. Cioè, voglio dire, ragazzi, il problema è vecchio, eh? In qualche modo ce la caveremo anche noi. Detto questo, io immagino che siate tutte persone che hanno partecipato, quasi tutte, ai famosi incontri zero, quindi non ripeto quello che ci siamo già detti, richiamo soltanto, perché poi per come sono fatto io, in realtà in ogni incontro avrò detto cose leggermente diverse, forse alcune cose che dirò stasera per gli uni o per gli altri saranno una ripetizione, abbiate pazienza, ma capite che facendo un percorso così è in parte inevitabile, ma mi sembra che valga comunque la pena, qualsiasi cosa abbia detto, certamente riprendere almeno le due parole fondamentali su cui ci siamo soffermati. Che dovreste ricordare. Io ho pensato di strutturare le tre serate così. Stasera vorrei provare a fare un percorso un po' più dettagliato, entrando un po' più nel merito delle parole chiave sulla questione educativa, ma illustrandovele anche, perché mi sembra veramente prezioso e rende tutto più facile, illustrandovele anche con qualche lettura, cioè lettura di qualche lettera, di qualche episodio che mi è occorso di vivere o che mi è capitato. La prossima volta, lo dirò meglio alla fine, entriamo nel merito di alcuni temi che sono proprio quelli che affrontiamo tutti i giorni, le questioni rispetto alle quali di solito fate le domande. Gli do la sberla o non glielo sberla? Gli spengo la televisione o non glielo spengo? Gli regalo il cellulare o non glielo do? Lo mando a scuola o lo mando a lavorare? Lo prendo a calcio oppure no? Insomma, le domande quelle concrete, empiriche, perché in realtà su ciascuno di questi aspetti, che sembrano leggeri, in ciascuno di questi aspetti c'è in gioco un criterio molto preciso. Voi la cosa preziosissima che potreste fare è questa. Dopo questa serata e dopo la prossima, ricordatevelo gli organizzatori, se vi viene qualche domanda, se vi viene proprio anche qualche obiezione, perché potreste dire hai detto una scemenza, hai detto una fesseria, non sono d'accordo, mandate osservazioni e domande all'indirizzo mail che vi verrà dato, in modo che la terza serata possa essere una serata di assemblea che, lasciata all'estemporaneità, rischia di essere confusa e inconcludente. Se invece mi arrivano prima 50 domande precise o questioni, allora le si mette in ordine, si fa intervenire secondo una certa logica e così la terza serata, quella che chiamiamo di assemblea, diventerà molto utile, molto più proficua. Se fate questo sforzo, aiutate me e aiutate tutti. Detto questo, le due parole che intendevo richiamare, che ho detto prima vorrei richiamare, sono naturalmente quelle attorno a cui ho insistito di più negli incontri di 15 giorni fa, e cioè, lo ricorderete, l'educazione è una testimonianza. Secondo, l'altra parola forse accennata un po' più velocemente verso la fine degli incontri, l'educazione è una misericordia. Ridiciamocelo un attimo che cosa voglia dire questa essere l'educazione, prima di tutto una testimonianza e perciò non una parola, non una serie di discorsi. Insisto perché su questo, anche quando fossimo convinti delle cose giuste, poi nella pratica quotidiana l'atteggiamento che abbiamo è sempre quello lì sbagliato, è sempre quello di confondere l'educazione, come vi dicevo, con una operazione di travaso di cose giuste dalla nostra testa, travaso di cose giuste in una testa supposta vuota, che sarebbe quella dei figli o degli alunni, o peggio ancora, supposta piena di cose sbagliate, per cui l'educazione si complicherebbe ulteriormente perché c'è prima da svuotarla, la testa del figlio, e poi riempirla delle cose giuste che noi abbiamo in testa. Non è così. L'educazione non si trasmette in questo modo, gli esempi che abbiamo già fatto li ricorderete, i 9 mesi nella pancia della madre, i vostri figli vi guardano sempre, molto prima che parliate di qualsiasi cosa, molto prima che diate qualsiasi spiegazione, molto prima che facciano qualsiasi domanda, li avete educati tantissimo. Hanno imparato, assorbito, acquisito tantissimo di che cosa? Di quello che abbiamo chiamato il sentimento che abbiamo noi della vita, il sentimento della sua grandezza e positività. Vi dicevo, citando la dedica che ho voluto fare a mio papà e mia mamma, che ringrazio non solo perché mi hanno dato la vita, ma hanno dato quella cosa lì, un sentimento certo della sua grandezza e della sua positività. Ecco, la prima questione da tenere presente sempre, da cui non schiodarci mai, è questa. L'educazione avviene per osmosi, avviene perché i figli, vi dicevo, fanno benissimo il loro mestiere, che è quello di guardarci. E il problema dell'emergenza educativa non è il figlio, ma è quello che il figlio vede quando fa il suo mestiere, che è quello di guardare il mondo degli adulti. In primis i genitori, e poi via via, man mano il cerchio delle conoscenze si allarga, il mondo degli adulti in senso lato. Questo è il problema dell'educazione. Che cosa vedono i nostri figli quando ci guardano? La seconda questione decisiva, vi ho sfidati, forse in modo un po' crudo, forse in modo un po' rozzo, perdonatemi, ma non, per brevità bisogna far così, vi ho sfidati a chiedervi che cosa dite. Quando diciamo, perché il primo in questione sono io, ma quando diciamo la parola ti voglio bene, quando affermiamo di voler bene ai nostri figli, non diamo per scontato di sapere che cosa voglia dire voler bene, perché non è scontato, o meglio, diamo per scontato una benevolenza ovvia perché siamo i loro genitori, ma poi nella pratica facciamo fatica a voler veramente bene. E abbiamo detto, guardate che voler bene, lo dice il Santo Evangelo, voler bene vuol dire amare l'altro, in questo sta l'amore, cito, in questo sta l'amore che Dio ci ha amati per primo mentre eravamo ancora peccatori. Ecco, tutto il ragionamento che il Santo Padre ha fatto in un memorabile discorso, quando ha detto che questa generazione di figli soffre di orfanezza, altri testi dicono orfananza, comunque insomma si è inventata una parola che non c'è, quando dice che soffrono di orfanezza, cioè che sono orfani, punta il dito esattamente su questo. Perché, è un esempio che da qualche parte ho già fatto, in realtà la generazione del cavallo rosso, quella che dice lui, quella della guerra, quella sì è stata una generazione di orfani. La metà delle famiglie italiane non aveva più il padre, non aveva più il nonno, non aveva i fratelli maggiori. Le nostre nonne e bisnonne si sono trovate vedove o comunque col marito in guerra, col marito disperso, a 30 anni con 5 o 6 figli, e li hanno tirati su. Quella generazione che dal punto di vista anagrafico avremmo potuto chiamare una generazione di orfani non ha sofferto di orfanezza, perché un padre e una madre ce li avevano, presenti o assenti fisicamente, ma ce li avevano, erano le figure originarie e di riferimento per la vita. L'orfanezza di cui parla il Papa è molto più grave. È l'orfanezza di una generazione che fa fatica a sentire padre e madre. Perché padre e madre è chi ti fa compagnia verso il destino, è chi ti guarda e scommette su di te, è chi ti guarda e ti dice io darei la vita per te adesso. Si chiama misericordia. O amore, l'amore vero, il voler bene davvero, questo sguardo che un padre e una madre devono ai loro figli, devono, non è una roba che puoi decidere di far diverso. Se fai diverso, sfasci, distruggi, fai del male. Noi siamo diventati grandi, quel poco di certezza che abbiamo nella vita l'abbiamo acquisita così, perché siamo. Abbiamo goduto di uno sguardo che ha potuto essere quello dei genitori, ma a volte quello della maestra, a volte quello di un professore, a volte un amico più grande. Comunque abbiamo goduto di uno sguardo che nel momento in cui ha incrociato i nostri occhi ci ha fatto sentire questa cosa: tu vali, io mi compiaccio di te, io sono contento, non di quello che fai, perché magari invece fai delle scemenze, non di come sei, io sono contento perché tu ci sei. Credo di poter dire che l'educazione comincia esattamente qui, non c'è altra formula, non c'è altro richiamo da farci. Poi le prossime sere lo vedremo, discutiamo di tutti i problemi del mondo, ma da qui stasera proviamo ad andar via con la certezza almeno di queste due parole. Queste due parole, la misericordia, la capacità di perdono, l'affermazione del valore dell'altro. Questa generazione soffre di orfanezza perché non va bene a nessuno. Non si sente accolta così, perdonata così, amata così. A una gita scolastica a Venezia qualche mese fa abbiamo portato, mi pare fosse una terza media, una prima liceo, insomma ragazzini piccoli, mi ha colpito tantissimo un prete che c'era lì in San Marco, che siamo andati a vedere la pala d'oro, sapete cos'è, vero? Dietro l'altare maggiore della Basilica di San Marco c'è la pala d'oro, è un gioiello, è un'opera di oreficeria grande, come grandissima, proprio grande, tutta d'oro, lavorato, cesellato, piena zeppa di zaffiri, diamanti, una roba andata fuori di testa. I bambini li sono messi lì dietro, poi a un certo punto il prete ha acceso la luce e è comparsa questa cosa da far pensare al paradiso, una roba di una bellezza, di una luminosità, di una ricchezza incredibile. Un bambinetto la guarda un po' e poi dice: ma lei sa quanto vale? Il prete non ci ha pensato neanche un secondo e gli ha dato questa risposta serissima. Gli ha detto: guarda, evidentemente vale tanto, ma non so, non ti so dire di preciso quanto vale, però una cosa la so: tu vali di più. Quel bambino lì, per tutto quel giorno e per giorni ancora, ha avuto uno sguardo che non aveva mai avuto. Aveva due occhi, si è illuminato davanti alla pala d'oro. Un adulto gli ha detto: tu vali di più. Non gli ha chiesto sei bravo o sei cattivo, hai fatto i compiti o non li hai fatti, obbedisci alla mamma o non obbedisci alla mamma. Non gliel'ha chiesto, gli ha detto solo: tu vali di più. L'educazione come capacità di far crescere i nostri figli in un minimo di certezza di sé, di stima di sé, comincia così, comincia con questo atteggiamento dell'adulto. A qualcuno forse avrò letto, non mi ricordo, certamente in un incontro o due, ma negli altri no, la poesia I due orfani di Pascoli. Anche questo, se leggeste, vale un'Ave Maria, vale un rosario, andare a letto la sera e magari col proprio marito, con la propria moglie, leggere questa poesia e poi metterci un'Ave Maria, ci sta bene un'Ave Maria, ma leggere questa poesia e chiedersi: ma noi siamo questa cosa per i nostri figli? È una poesia di più di 100 anni fa, che io amo tantissimo perché mi sembra che sia la fotografia di quel che vivono, del sentimento che hanno, che ha questa generazione di figli. L'orfanezza di cui parla il Papa è questa. Ve la leggo velocemente, molto breve. Si intitola appunto I due orfani. Sono due fratellini che nel buio della notte si parlano. Nella prima strofa domina il senso dell'udito. Nel buio si sentono dei rumori. Il piccolino ha paura, il fratello maggiore lo rincuora. Fratello, ti da noia ora si parla. Parla, non posso prendere sonno. Io sento rodere appena appena, sarà forse un tarlo. Fratello, ma l'hai sentito ora un lamento lungo nel buio? Sarà forse un cane? C'è gente all'uscio, ma no, sarà forse il vento. Odo due voci, piane piane, forse è la pioggia che viene giù bel bello. Senti quei tocchi, sono le campane, ma suonano a morto, suonano a martello. Forse, ho paura, dice il più piccolo, anch'io. Credo che tuoni come faremo, non lo so fratello, stammi vicino, stiamo in pace, siamo buoni. La realtà vissuta nel buio, nella non possibilità di conoscere, la realtà che è mistero, genera paura, e questa è una generazione di ragazzi e di figli che ha paura della vita e della realtà. Genera paura perché non c'è un adulto che quella paura l'abbia già vinta, che dia testimonianza della vittoria sulla paura che l'incognito per forza produce nell'animo di un bambino che deve affrontare la vita, che deve affrontare ciò che non conosce. Io parlo ancora se tu sei contento. Ricordi quando per la serratura veniva lume? Immagine strepitosa. Pensate, due bambini nella loro cameretta, nel buio, ma non è buia. Non è buia perché dalla serratura viene un filo di luce. Non vedono la madre, ma quel filo di luce è la documentazione certa della presenza della madre. Ricordi quando per la serratura veniva lume? Ed ora il lume è spento. Appunto, la mamma è morta, quindi sono orfani. Ed ora il lume è spento. Anche a quei tempi noi si aveva paura, ma non così tanta. Or nulla ci conforta e siamo soli nella notte oscura. Essa, la madre, era là, era di là da quella porta, e se ne udiva un mormorio fugace di quando in quando. Ed ora la mamma è morta. Ricordi, allora noi si stava in pace tra noi. Noi siamo ora più buoni, cioè poveretti si sforzano di essere un po' più buoni, disperatamente un po' più buoni. E gli ultimi due versi, che sono la sintesi di tutto, ora che non c'è più chi si compiace di noi, ora che non c'è più chi ci perdoni. Ecco, in questi due versi terribili, non c'è più chi si compiace di noi, cioè qualcuno che quando ci vede dica: è bello che tu ci sia, non è bello quello che fai, magari fa schifo quello che fai, ma che tu ci sia è un bene per me, è un bene per me, per il papà, per il mondo intero. Che tu ci sia è un bene. Io mi compiaccio di te, mi compiaccio vuol dire quando ti vedo sono contento. E sono contento quando ti vedo e posso compiacermi di te perché ti perdono, perché ti voglio bene prima che tu cambi, prima che tu faccia le cose che legittimamente mi aspetto che faccia. E vi ripeto, e lo ripeterò finché campo, è tutto qui, perché per avere la forza di essere buoni, cioè di correggere i difetti, di non far più le cazzate che fanno, per avere la forza di cambiare, bisogna star sotto uno sguardo così, pieno di perdono, pieno di compiacimento perché tu ci sei. Se l'altro è sempre incazzato con te e scontento con te perché tu non vai mai bene, non vai mai bene, c'è sempre un se, potrei volerti bene se... Te non ce la fai a cambiare, anzi te ti incazzi sempre di più, ti intristisci, e nella tristezza, come abbiamo detto, si diventa cattivi. e nella cattiveria si diventa violenti. E la violenza che una volta la nostra generazione esprimeva contro la società, adesso questi la esprimono contro se stessi e si fanno del male in mille modi diversi. Allora, se devo ripetervi sinteticamente, se dobbiamo ripeterci sinteticamente quelle che secondo me sono le quattro parole fondamentali dell'educazione, e le dico proprio come titoli, poi le riprenderemo se ritenete opportuno, ma mi sembra interessante portarle a casa proprio come parole, che uno ce le ha in testa, che uno quando ha del figlio e gli viene da spaccargli la faccia, si morde la lingua e pensa a quelle quattro parole, che sono le quattro parole del rischio educativo. Prima mi viene da fare una premessa, proprio in conseguenza di questa condizione di orfanezza che i nostri figli vivono, e cioè che per educare dovete avere una grande fiducia in che cosa? L'abbiamo detto altre volte, dobbiamo avere, ma vuol dire che ne facciamo esperienza noi, dobbiamo avere una grande fiducia nella realtà, in quel che Dio fa, cioè nel fatto che Dio continua a fare le cose bene e continua a fare la realtà e continua a fare il cuore dei nostri figli, il cuore, il desiderio, l'anima, chiamatelo come volete, dei nostri figli, lo fa Dio. Fidatevi del fatto che i vostri figli hanno un criterio che li guida nella vita, infallibile, giusto, glielo dà Dio. Il problema semmai sarà educarlo, mantenerlo pulito, fare in modo che venga fuori per quello che veramente è. Ma il primo sentimento dell'educatore è quello di chi scommette che il bambino che ha davanti, il ragazzo che ha davanti, magari il peggiore che c'è, quello che gli fa far fatica, ha un cuore fatto come Dio comanda e scommette sempre sulla possibilità che quel ragazzo, quel bambino, apparentemente così perso, invece venga fuori. 70 volte 7 lo perdona, cioè per tutta la vita aspetta, si muove, inventa, si studia tutte le possibilità perché quel cuore venga fuori. Non è una cosa che gli manca e che te gli devi dare. Gliel'ha già dato Dio quel cuore buono, fatto per la felicità, che deve solo venire a galla, deve solo esplodere. Aver fiducia nel fatto che quel cuore è buono e che la realtà è buona. Guarda, mi capite? Cioè non sono così scemo da pensare che il mondo, che bello, tutto bello, eh? Conosco tutto lo schifo, i rischi, i pericoli, le tragedie, il male che c'è, bisogna stare attenti, lo so benissimo. Ma che la realtà sia buona, sia per l'uomo, sia un bene, questo noi lo dobbiamo sentire e vivere. Perché i nostri figli vivono del terrore che abbiamo noi di fronte alle cose, di fronte alla realtà. Il nemico supremo dell'educazione è la paura. La paura, un sentimento per cui sembrerebbe che il male ha già vinto, non c'è più niente da fare, proviamo almeno a difenderci un po' chiudendoci in casa, difendiamoci dal male del mondo. Invece il mondo è grande e parla di Dio, narrano i cieli la gloria di Dio, sia in questa forma della realtà creata, ma anche nella forma dell'immenso bene che c'è. Andatelo a cercare. Il problema è andarlo a cercare, tirarsi dietro i figli e portarli a vedere l'infinita bellezza e il mare di bene che c'è nel mondo. Senza questa fiducia, per cui il figlio è fatto bene e la realtà è fatta bene, e l'educazione è semplicemente aiutare il figlio a entrare nella realtà, perché se la realtà l'ha fatta Dio, parlerà di Dio al cuore di tuo figlio. Non solo la realtà è fatta da Dio e parlerà di Dio, ma da quando Dio ha deciso di abitarla, la realtà, se tuo figlio si incammina fiducioso dentro il mondo, dentro le cose, dentro il reale, finirà addirittura per imbattersi nella presenza di Dio, nella sua persona, incontrerà Gesù. Questo è il compito dell'educatore: non convincerlo di idee buone, non convincerlo di una tavola di valori che tendenzialmente lui rifiuta, ma testimoniargli la bontà della realtà, perché la realtà, almeno per noi cristiani, è addirittura abitata dal suo significato, da colui che la salva, è abitata. Ha dentro la grande presenza di cui tutto è in qualche modo traccia, segno. Senza questa partenza, senza questa testimonianza di un adulto che sta davanti alle cose così, non riescono a diventare grandi, non gliela fanno, non possono, non hanno il punto a cui appoggiarsi, non hanno energia sufficiente per diventare grandi, per rischiare, per sbagliare. Per esempio, perché mi sono successe nella vita, nella scuola, tante cose, una più bella dell'altra, e io voglio leggervi queste lettere non per sfiduciare, per farvi... Questa lettera, poi pubblicherò, prima o dopo pubblico un libro tutto di lettere, alcune dei figli e alcune delle mamme, così le asfalto definitivamente. Questa l'ho chiamata lettera del deficiente della scuola. Sapete che in tutte le scuole ci sono un po' di deficienti, ma uno è più deficiente degli altri. Questo qui ci ha fatto tribolare, bocciato, pluribocciato. Una mattina ha fatto una palla così di carta, di fogli di giornale, una roba così, l'ha incendiata e l'ha buttata in una prima elementare per vedere cosa succedeva. Un mattino si presenta nel mio ufficio e mi dice: rettore, mi hanno detto che stasera va in tal città a tenere un incontro, posso accompagnarti? E dico: certo, assolutamente, siamo già d'accordo. Andiamo in macchina e comincia a dire delle cose che io continuavo a girarmi per sincerarmi che fosse lui. Non è possibile. Alla fine del viaggio gli ho detto: senti, te adesso queste cose le scrivi, perché anche noi insegnanti abbiamo diritto a qualche soddisfazione. Adesso te le scrivi, perché è una cosa incredibile quello che ti è successo. La mattina alle 8 mi arriva questo scritto: ciao, ti scrivo come mi hai proposto di fare per riuscire a fare il punto della situazione. Sicuramente tutto quello che mi è successo ha dell'incredibile e non mi è facile riuscire ad esprimerlo. L'italiano è mio, te l'ho messa a posto un po'. Perché uno dice: però io un genio, lasciate stare. Molti miei compagni hanno trovato il mio cambiamento negativo, perché mi hanno detto che adesso non sono più così simpatico in classe. Prima lo era per tutte le cazzate che facevo. Invece capisco sempre di più che cosa vuol dire stare insieme prendendosi in giro, che è quello che ho sempre fatto fino a ieri. Nel messaggio che ti avevo mandato, che avevo mandato a Maria, avevo parlato di una correttezza. Ecco, questa parola spesso mi torna in mente durante questi giorni. Cosa vuol dire essere corretti con la realtà e con le persone? Mi vengono i brividi a pensare a quelle quattro sante donne che con tutti i pregi, quattro compagni di classe, che con tutti i pregi e i difetti che hanno, vivendo e divertendosi correttamente, mi hanno insegnato a vivere meglio e un po' di più, un po' più a pieno, riportando le cose proprio nel modo in cui dovevano essere fin dall'inizio. E poi mi ricordo benissimo l'insegnante, questa è la perla, l'insegnante che al colloquio di fine anno dell'anno della prima, alla domanda di mio padre, l'anno in cui l'abbiamo bocciato, ma l'anno prossimo lo rivolrete ancora qui? Non lo vorrete più, immagino. Sono sicuro che mio padre si aspettava un no come risposta e invece si è sentito dire: certo che lo vogliamo, con grande piacere. Incredibile. Non riuscivo nemmeno a capirla quella risposta. Pensavo cose del tipo: avranno bisogno di soldi. Il ragazzo non è scemo, Si possono dire le parolacce?
Ormai.
No, nel senso che sono... No, ormai non ho detto neanche una finora, sono scritte qui.
Stai segnandole tutte, poi te le ridico.
Allora, adesso faccio il bravo. Come accidenti le pensavo certe cose, io non me ne capacito. Ancora adesso ho questa domanda. Questa è la domanda dell'educazione. Che cosa mai ci trovavate in me? Bocciato, sospeso, record di note a registro, record di lezioni passate in corridoio a far niente, record di stupidità. Ma non è importante, perché dopo 3 anni e mezzo qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato e io rendo grazie alla mia scuola. Rendo grazie perché se non ci fosse stata la traccia, ora sarei in un posto a caso tra ospedale o riformatorio, o in qualche cantiere, in qualche officina, triste e con l'idea che in fondo la vita è una merda. Ho parlato del professore A, ma avrei potuto benissimo parlare del professore B o del professore C o di parecchie altre persone. Rischierei di diventare troppo prolisso a raccontarti tutto, però ricordo bene i 3 passi fondamentali. Ho ammesso la mia infelicità, la mia stanchezza e la mia noia. Ho trovato una persona pronta ad aiutarmi, indispensabile per uscire dal circolo vizioso. E infine una donna che ha accettato di rieducarmi. Senza questi io sarei ancora a mangiare l'erba amara sullo scoglio della noia. Chi c'era oggi a sentire il mio magnano l'avevo letto in classe. E visto che so benissimo di aver ricevuto dei grandi doni, ora voglio solo una cosa: vorrei vivere all'altezza delle persone che hanno creduto in me. E questa è la questione. Uno può tenerlo, guardate che io volevo cacciarla, perché io non ne potevo più, lamentele dei genitori, lamentele dei ragazzi, dei suoi compagni. Poi quando entravo provavo a sistemare le cose. Il mio modo di solito era: entravo in classe, i compagni si lamentavano: professore, guardi, non ne possiamo più, non ci permette di studiare, di fare lezione. E io allora dicevo: ragazzi, guardatelo, non vi sembra che Dio l'abbia già punito abbastanza? E con questo per una settimana me la cavavo, ma io a un certo punto lo volevo mandare via. La preside, più saggia di me, invece ha insistito, continuava a dire: no, questo qui, proprio questo è nostro. Verrà il giorno in cui, se lo travolgiamo di bene e di bellezza, questo ragazzo viene fuori. Un pazzo che abbiamo pure avuto come alunno non ha mai fatto niente a scuola, mai. Sapeva solo suonare la chitarra. Sapeva solo suonare la chitarra e a un certo punto mi ha fatto questo tentativo. Abbiamo combinato un complessino e alla festa della scuola l'abbiamo messo sul palco a suonare insieme ad alcuni amici e un paio di insegnanti giovani. Quando ho finito lo spettacolo l'ho incontrato irriconoscibile, aveva una faccia, aveva un'altra faccia. Gli dico: cosa è successo? Ah, professore, non capivo più niente, non riuscivo a spiegare. Ho detto: guarda, vai a casa con calma e mandami due righe. Alle 3 di mattina mi è arrivata questa incredibile lettera. Allora immaginate uno che proprio se ne strafrega di tutto, beve, fa briga, manca a scuola, cioè zero, lo studente modello proprio. Scrive così: con serate come questa capisco che l'Italia non andrà a puntare. Non gliene è mai fregato niente, neanche della sua classe o del suo paese, gli è venuto su questo senso patriottico che uno dice: ma da dove gli viene? Eppure è bastata una cosa buona e è come se si fosse riorientato rispetto anche al mondo, capite? Con una serata come questa capisco che l'Italia non andrà a puttane. Questa sera sul palco mi sono accorto che la passione vince. Siamo arrivati in auditorio, noi abbiamo fatto una fatica della Eva, insomma, dice: ma non sentivamo né la fame, né la svogliatezza, né niente. Non avevamo paura di metterci in gioco. È una passione vera che ti permette di fare davvero di tutto. Capisco che una serata come questa mi valorizza di più che 100 notti tra alcol e canne. Stasera finalmente ero un uomo ed ero sul palco con i miei professori. Eravamo amici, ma di un'amicizia vera e forte. Quanta fatica, quanti pianti, quando ho dovuto abbandonare l'accademia e quante notti insonni ho passato avendo nel mirino il sogno che stasera ha preso forma. Sul palco io e lo strumento. Non avevo nessun problema di far capire agli altri qualcosa. Suonavo per me ed ero felice. Il pubblico l'ha capito. Non ho più paura. Sento che ce la posso fare. Se affronterò la vita come questa sera, e questa io ho chiesto al mio consiglio di amministrazione di scriverla come slogan sul tetto della scuola, ma fosforescente, si deve vedere da Milano, ma mi hanno detto di no. Se affronterò la vita come questa sera, la merda che mi circonda morirà ai miei piedi. A me sembra che possa essere lo slogan di una scuola, perché questi ragazzi nella merda ci vivono, si sentono nella merda fin qui, dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, sappiatelo. E se per un incontro, per una proposta, per un avvenimento che nessuno poteva prevedere, certo noi abbiamo messo in atto tutto il possibile perché questo accadesse, ma che accadesse non era detto, non era dovuto, poteva capitare tra 10 anni, capite? È capitato quella sera. Ma se un ragazzo che, come tutti i ragazzi, di se stesso dice che vita di merda e basta, a un certo punto dice la merda che mi circonda morirà ai miei piedi, vuol dire che ne è venuto fuori, vuol dire che ne sta venendo fuori. Mi accorgo che anche io posso e voglio cambiare il mondo. Non mi tirerò indietro, sappilo. Buonanotte, Giorgio. Non mi tirerò indietro. Quando dico che la prima virtù che dobbiamo avere è questa scommessa sulla bontà del loro cuore, sulla possibilità che, tra l'altro, provate a pensarci, sarebbe tollerabile l'amicizia tra noi senza questa segreta speranza che l'altro cambi. Non staremmo insieme né moglie né marito, né amici né parrocchia, perché è così. Se io reggo l'amicizia con lui e nel tempo, perché è così, lui manifesta tutta la sua debolezza, i suoi limiti, le sue fatiche, i suoi peccati. Se io resto con lui, perché resto? Perché so che può cambiare. So che può cambiare, che io posso scommettere sul cuore che Dio gli ha dato, che è uguale al mio, uguale a quello di mio figlio, di tutti i miei 4 figli e di tutti i miei 30 alunni e di tutti i 1000 alunni della mia scuola e di tutti i vostri figli anche se non li conosco. Si fa educazione perché si vuol correre fino in fondo questa scommessa. È una certezza che dobbiamo comunicare, la certezza della bontà della vita, del bene che è la vita, del bene che è la realtà. Solo che è proprio, quante volte ve l'ho detto, è proprio una di quelle cose che può essere solo testimoniata, non detta. Le parole lasciatele, cercate di usarle poco, cercate di usarle poco. Questi hanno ben altro da cercare di capire. Un ragazzo molto malato che ho ospitato per diversi anni, crisi di panico spaventose, intelligentissimo, un genio che io ho mai visto un ragazzo così giovane dire certe cose. È lo stesso ragazzo che una volta mi disse: Franco, sai che cos'è un maglione? Ho detto: certo, un maglione è un indumento. No, maglione, la definizione giusta è il maglione, è quell'indumento che i figli devono mettere quando le mamme hanno freddo, che già detto così non è male. Ma poi a me, io sono di comunione e liberazione, si è fatto serio e mi ha detto: e sai che cos'è comunione e liberazione? Ci sono da 50 anni, viva Dio, che domanda mi fai? Te lo spiego io, mi ha detto. Comunione e liberazione è quell'organizzazione dove i figli devono entrare quando le mamme hanno paura. Questa cosa qui segnatevela perché è una frase terribile e descrive in modo terribile la scorciatoia educativa da cui siamo tutti tentati. Cioè che l'educazione vada a buon fine perché siamo riusciti a convincere il figlio a entrare in CL, nei neocatecumeni, nella parrocchia, insomma nell'organizzazione cattolica, e perciò è andata bene, dai, non si droga, non beve, cioè, ma che bravo bambino che c'ho. E invece l'educazione lì deve ancora cominciare, perché quella è una scorciatoia che tranquillizza noi, ma che non ha fatto fare al figlio tutto il percorso, perché la decisione di amare Dio e di incontrarlo e di dar la vita per qualcosa di grande non è sua, non è sua, e non genererà nulla. Ne abbiamo fatto, nella migliore delle ipotesi, un clone, un burattino, un bravo burattino, ma non un uomo libero che ha fatto e che fa tutto il percorso, che raccoglie tutta la sfida e le contraddizioni della realtà per andare a verificare se è vero quello che gli abbiamo proposto. L'educatore è quello che esercita tutta questa pazienza, la pazienza di vedere il figlio tentare, sbagliare e risollevarlo e incoraggiarlo, ma non mai sostituendolo. A noi ci torna molto comodo la sostituzione operata dalla forma, dall'ingresso in una qualche pia associazione che ci assicura che il figlio non farà peccati se non quelli veniali, via. Ma è di una tristezza infinita, non tiriamo su uomini e donne così. Uomini e donne li tiriamo su se li aiutiamo a fare tutto il percorso che devono fare. E di questo percorso non sappiamo quasi niente noi genitori. È inutile incaponirsi a voler seguirli passo passo, perché così se c'è un sasso glielo levi, gli eviti la fatica, gli eviti la sofferenza, gli eviti il dolore, illudendoti che in questo modo gli faciliti la strada. Non funziona così. Non funziona così, a 15, a 16, a 17 anni stanno già percorrendo strade che noi non possiamo neppure immaginare. Noi possiamo solo fare il tifo perché la strada che stanno facendo la facciano fino in fondo e la facciano sentendo noi compagni di viaggio, non sostituti del loro viaggio. Quel ragazzo lì una volta mi ha anche detto, è forse la frase più terribile che ho sentito dire e la più lucida da un ragazzo di questa generazione, mi ha fatto raccontare il 68 e io gli ho spiegato il 68, il casino, insomma, la tradizione cristiana che è andata a farsi benedire, tutto. Alla fine mi dice, però a voi è andata bene, perché gli dico? A voi è andata bene perché a voi hanno portato via soltanto la fede. A noi, cioè a questa generazione di ragazzi, mi ha detto, a noi hanno portato via la condizione stessa della fede. Cioè, gli dico, cosa vuol dire? Ci hanno portato via il sentimento della realtà. E mi ha detto, voi vi siete divisi in rossi e neri, bianchi e gialli, insomma vi siete fatti un sacco di botte, vi siete anche sparati perché avevate ideologie diverse, ma quando vi trovavate attorno a un tavolo a bere un bicchiere di vino era un bicchiere di vino per tutti. La mia generazione, mi ha detto così, la mia generazione, Franco, vive questa tragedia, lo vedi questo tavolo? Ecco, io non sono sicuro che sia un tavolo. Ci avete portato via la realtà e ci avete lasciati soli con i nostri pensieri. Ci avete portato via la realtà e ci avete lasciato soli con i nostri pensieri. Questa generazione sta vivendo questa tragedia. Se è così, di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di adulti certi della realtà, capaci di comunicare una ipotesi sicura della vita, del dolore della vita, della realtà che abbiamo di fronte, un'ipotesi sicura. Perché davanti a un'ipotesi sicura che l'adulto testimonia, il bambino viene su con la certezza necessaria a diventare grande. La prima parola che Giussani spiega nel rischio educativo è proprio questa. Si chiama tradizione oppure ipotesi esplicativa della realtà. Cioè il bambino, vi ricordate l'esempio che vi ho fatto, guarda suo padre e dice, mio padre sarà anche un pirla, ma le cose giuste, le cose che contano ce le sa. Posso andargli dietro. Sa del bene e del male, sa del valore della vita e delle cose, sa qualcosa della morte e della vita, della sofferenza, della gioia, sa quel che bisogna sapere. Questa è l'ipotesi esplicativa della realtà. Bambini che avessero di fronte genitori tremebondi, che non sa dire niente di se stessi, e hanno paura delle cose decisive della vita e perciò pensano che i loro figli ne abbiano ancora di più, e spesso non è vero, fanno dei disastri, capite? La bambina che ho a scuola, che da 15 giorni chiede alla maestra, maestra, ma quando torna il nonno? Perché i genitori, temendo di traumatizzarla dicendo che il nonno è morto, le hanno detto che è partito per un lungo viaggio. Questa bambina tutte le mattine chiede alla maestra quando torna il nonno. Se fossi io quella bambina quando divento grande, butto dalla finestra mio padre e mia madre per avermi mentito in modo così clamoroso su una cosa decisiva della vita che io avevo il diritto di imparare a conoscere. Tra l'altro in un'età in cui hanno meno problemi loro che noi. Non so voi, io quando portavo i miei bambini al cimitero a visitare i nonni si divertivano un sacco, c'era la ghiaia da tirarsi, si nascondevano dietro le tombe, tiravano via i fiori, facevano di ogni. Poi li portavo lì a pregare, certo che ti fanno delle domande serie. Papà, scusa, hai sempre detto che il nonno è in cielo, adesso mi dici che è qui, dove è sto nonno? E te gli devi rispondere. E te gli devi rispondere, ma entravano al cimitero molto meno intrigati o intristiti di quanto lo fossi io, sereni, tranquilli, anche davanti alla morte e anche davanti al dolore, ma ne voglio parlare bene la prossima volta. Capite che quella bambina che è in cerca di una risposta, vuol sapere quando torna il nonno, è trattata veramente male. Capite che è un atto di violenza, ma il problema qual è? Sono due genitori che loro non sanno guardare in faccia alla morte. Certo che tireranno su una bambina tremebonda di fronte a qualsiasi rischio, a qualsiasi pericolo, a qualsiasi dubbio. Adulti capaci di comunicare un'ipotesi esplicativa della realtà, un'ipotesi, quale che sia, ma un'ipotesi, perfino un'ipotesi sbagliata, ma un'ipotesi. Si capisce?
Benissimo.
Si capisce lui? Cioè, faccio sempre questo esempio. Se un bambino a 3 anni dice al papà: papà, cos'è quell'affare che c'è in cielo? Il sole. E il papà gli dice: ma, boh, sai che non lo so. Può chiedere alla mamma. Mamma, ho chiesto al papà, ma dice che non lo sa. Cos'è quell'affare che c'è? Boh, sai che non lo so. Può chiedere alla nonna. Nonna, cos'è? Ma cosa ha detto il papà? Ah, non lo so. Cos'ha detto la mamma? Non lo so. Ah, sarà. Ma sai che non lo so. Insomma, un bambino che ricevesse una risposta così dubbiosa, la famosa stagione dei perché, ricevesse continuamente ai suoi perché risposte piene di dubbio e di incertezza, a 18 anni lo ricoverata con le crisi di panico, cioè con una incertezza radicata sul senso delle cose. Un bambino ha il diritto di sentirsi dire con sicurezza: papà, cos'è quello là? Il sole. Ma perché si muove? E il papà magari gli dice una cazzata, gli dice: perché la terra è ferma e il sole gli gira intorno. È più giusto dirgli così che dirgli: non so, non so, non so. Perché lui, credendo alla risposta di suo padre, quando sarà il momento la verificherà. Verrà il momento che la maestra gli dirà: uè, guarda che il sole è fermo e la terra gira. E lui dirà: ma che scemo il mio papà, adesso vado a casa e glielo dico. Papà, ma che cosa mi hai contato su? Che mi ha detto la maestra? Cioè impara e corregge anche quello che gli fosse stato insegnato in modo sbagliato, ma lo può fare per la certezza con cui ha creduto a 3 anni a quel che il papà gli diceva, con tutti i rischi che evidentemente ci sono dentro di dire stupidate eccetera, ma si capisce che è una legge proprio per una sanità psicologica. Unica possibilità di certezza, cioè di stabilità della personalità, è avere davanti degli adulti certi, cioè che hanno un'ipotesi sulla vita, che sia quella cristiana o, mi viene da dire, persino un'altra ipotesi, che sia un'ipotesi. Non si può vivere e diventare grandi davanti ad adulti che quando si alzano al mattino non sanno il perché e non sanno cosa fare e non sanno se amano o non amano la moglie e non sanno se hanno un amico o se non ce l'hanno e non sanno se valga la pena essere venuti al mondo o no. Come fai a diventare grande? Un'ipotesi esplicativa della realtà, quello che il vocabolario pedagogico chiama tradizione. Tradizione, un'ipotesi che ci precede e che il bambino acquisisce e impara. Ho finito, eh? Seconda questione, seconda parola. La seconda parola allora sarà autorità, perché quella tradizione, quella ipotesi deve avere un luogo, è semplicissimo, deve avere un luogo dove può essere verificata, dove si incarna. Padre e madre, la famiglia in primis, sono autorità, autoritas, ciò che fa crescere. Sono autorità in quanto depositari di questa ipotesi, che viene, in cui il figlio viene in qualche modo lanciato continuamente in una ipotesi buona sulla vita e sulla realtà. Il bambino cresce. Quella ipotesi ha nei genitori prima, nella scuola poi, il luogo dove è continuamente comunicata e vissuta. E così E così il sentimento della realtà e della vita con cui uno viene grande viene su con un sentimento coerente. Coerente vuol dire che i pezzi stanno insieme, che c'è prima A e poi B e poi C. C'è una logica, c'è un ordine nelle cose. Le cose tutte quante hanno ordine tra loro. E questo è quel che l'universo a Dio fa somigliante, dice Dante con parole un po' difficili. Ma è questa la questione. Un'ipotesi esplicativa della realtà è unica condizione perché il bambino venga su con una certezza. Avere un luogo fisico autorevole dove questa ipotesi è vissuta, e pensate, ne parliamo la prossima volta, a cosa vuol dire perciò la scuola cattolica, cioè la scuola cattolica, una scuola coerente con l'ipotesi che gli dà la famiglia, beh se no viene su scemo. Perciò uno cerca disperatamente l'alleanza del luogo educativo della scuola coerente con l'ipotesi che sta offrendo al figlio, perché il figlio in questo modo senta questa coerenza della proposta anche oltre la famiglia. Terzo, bisogna che avvenga a un certo punto, ed è la cosa forse più difficile, una verifica. Una verifica vuol dire che Madonna, ce ne sarebbero qui. Una verifica vuol dire che ti piaccia o no, a 12, 13, 14, 15 anni, tuo figlio, l'ho già accennato, deve fare lui il percorso per andare a vedere se è vero quello che tu gli hai insegnato e che per natura ha creduto almeno fino a una certa età. Un periodo di verifica che deve poter fare e che noi invece cerchiamo in tutti i modi di evitare, siccome sentiamo il pericolo dell'errore, del peccato, dello sbaglio, evitiamo a tutti i costi ai nostri figli di fare il loro percorso, cioè la loro verifica. E invece senza verifica non ci sarà mai convinzione personale. Lasciategliela fare la loro strada, lasciateglieli fare i loro tentativi, lasciateglieli fare, perché se no non diventeranno mai grandi. C'è una mi scrive una mamma, parla prima benissimo della figlia, sembra Santa Maria Goretti, il figlio invece ha qualcosa nel cuore che non si placa e anzi diventa sempre più grande, una specie di tormento di cui non capisce neanche lui l'origine. Aveva avuto 3 materie a settembre, è andato a lavorare in Svizzera negli alberghi, diceva che se non passava avrebbe mollato la scuola e sarebbe tornato lì a lavorare, dove peraltro è stato apprezzato. E invece quando è tornato si è messo a studiare, a fumare, terribile, era nervoso, dormiva poco, ma alla fine ha passato l'esame, anzi in fisica ha preso 8. Poi siccome lo vedevo assolutamente distrutto, anche fisicamente, non fa più sport, terribile. Non fa più sport. I primi giorni di scuola è rimasto a casa e si è un po' rilassato, ma il tormento rimane. L'altro giorno, dopo l'inizio anno, dopo una giornata di raduno degli studenti, ha detto: se è vero quello che è stato detto, parlava dell'irrequietezza del cuore il relatore, io sono il più grande cristiano della terra, dice il figlio. Non so come spiegarti, dice la madre a me, non so come spiegarti, è un'impronta di Dio il nostro cuore, e il fatto che sia inquieto finché non riposa in lui è strutturale. Cioè la signora il catechismo lo sa a memoria perfettamente e mi dà la definizione corretta, agostiniana. Poi dice: ma io vedo in lui un cuore inquieto che diventa anche un fisico inquieto. E una serie di scelte particolari, per esempio le sigarette, mi ha detto: vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo, espressione di una saggezza infinita secondo me. e le sigarette sono il maggior piacere che ho, o quando sta stravaccato sul divano a macinare non so che cosa. Ieri l'ho trovato stravaccato davanti alla porta di casa, pensa che ha perso 2 mazzi di chiavi. Io ne avrò persi 20 finora. Gli dico: ma che cos'hai? Stai male? Mi risponde: no, non preoccuparti, è solo una giornata così. La settimana scorsa mi ha detto che aveva contato quanti giorni di scuola gli mancano, ma non aveva contato solo quelli di quest'anno, anche quelli del prossimo. Cioè, è un ragazzo di una previdenza assolutamente ammirevole. Mi ha detto che lui chiede molto e a diverse persone, ma non ha ancora trovato risposte sufficienti. Ecco, scrivendoti questa lettera forse mi viene più chiaro. Stiamo passando, lapsus freudiano clamoroso, la mamma usa il plurale, l'avete sentito? Stiamo passando, non il figlio sta passando, stiamo passando da un forte tormento per capire che cosa vale, che cosa rende felici, ad una specie di rassegnazione, di nichilismo, ma non superficiale, è una cosa radicale. È un ragazzo molto coraggioso. Io dico una decina del rosario per lui ogni mattina, ma vorrei capire di più che cosa lo tormenta. Risposta del professor Nembrini. Io non conoscevo la signora. Ciao carissima, è sempre molto difficile rispondere a una mail come la tua senza conoscere la persona di cui si parla, ma cerco lo stesso di risponderti a naso, salvo poi verificare di aver detto una stronzata. Ecco la stronzata. 2 punti aperte le virgolette, lascialo stare. La descrizione che mi fai è di un ragazzo in gamba, che fa i conti con le cose e a cui perciò, giustamente, non tornano i conti. Ha beccato 3 materie e ha superato l'esame prendendo anche 8 in fisica. È andato a lavorare invece che fare il cretino tutta l'estate. È andato al raduno dei ragazzi di GS e soprattutto ti parla. Ti parla, cioè ti dice le cose e ti giuro che non è poco. E nonostante questo, o forse proprio per questo, vive una inquietudine insopprimibile. Il bisogno di qualcosa o di qualcuno che neppure lui sa chi o che cosa sia. Quando si sta male così, senza una particolare ragione, come avviene sempre a 15 anni, non c'è niente di più insopportabile di qualcuno che vuole sapere per quale particolare ragione si sta male. Tuo figlio ha ingaggiato la sua personale battaglia con il mistero. Stanne fuori. Il nostro compito è aiutare i nostri figli a riconoscere le tracce della sua presenza. Ma quando lo trovano, noi non li possiamo né sostituire né aiutare. Possiamo solo fare il tifo per loro, cioè pregare, ed essere solleciti ad ogni loro richiesta di aiuto. È come se diventassimo scudieri di un cavaliere impegnato in un duello. Non puoi fare il duello al suo posto, però sei lì che se ti chiede la lancia gliela dai subito, ma la battaglia la deve far lui. Cercare di capire cosa passa nel suo cuore e nella sua testa in questi momenti è impresa impossibile. Accontentati di sapere che ha cominciato la buona battaglia e prega perché ne esca uomo, cioè consapevole di appartenere al Signore, di essere nato per conoscerlo, per amarlo, per servirlo. Mi piacerebbe davvero conoscerlo e lo farò alla prima occasione. In attesa di incontrarci avrei piacere che tu gli facessi leggere questa lettera e lui mi scrivesse per raccontarmi un po' di sé. Salutamelo, anche per me è il più grande cristiano della terra. Non vi dico la risposta che ho ricevuto, per carità di patria, perché si è incazzata in una maniera che non avete idea, ma si capisce quello che voglio dire. Quando dico che devono fare una verifica e noi gliela dobbiamo lasciar fare se non li ammazziamo, cioè non gli permettiamo di diventare grandi, questa è la questione decisiva. Da ultimo, l'ultimissima parola, e poi vi saluto, la quarta parola che Giussani usa, che mi ha sempre impressionato il fatto che mettesse ultima, ma titolo del libro, il suo libro sull'educazione, sapete, si intitola Il rischio educativo. Ma la parola rischio è l'ultima del libro e lui la lega alla parola libertà. Quindi, tradizione perché maturi una certezza, autorità perché maturi una coerenza nella vita, verifica perché maturi una vera convinzione, quarta e ultima parola, la libertà. No, il rischio perché maturi una vera libertà. E qui, se volete, ci torniamo sulla prossima volta, fatemi anche delle domande, perché la questione del rischio e della libertà è la più decisiva, cioè è quella per cui ci sanguina il cuore quando vediamo i nostri figli andarsene e far le cazzate che fanno, eppure devono poterle fare. Senza fare discorsi strani vi racconto questo episodio. Una volta ero in una città, ho fatto un incontro come questo e ho finito, chiedo se ci sono delle domande, si alza una signora proprio in mezzo alla platea, si alza una signora che si mette a piangere, ma proprio un pianto a dirotto. Quando riesce a parlare mi dice: professor Nebrini, lei ha parlato benissimo, ma adesso deve rispondere a questa domanda. Io ho una figlia scappata di casa, si droga, beve, insomma sta buttandosi via. Lei mi deve dire qual è il punto esatto in cui la devo fermare, perché io sono sua madre, devo salvarle la vita, sono sua madre. Lei mi deve dire esattamente il punto in cui, fino a un certo punto, l'ho lasciata libera. Qual è il punto in cui devo intervenire con la forza e fermarla per salvarle la vita? Io sono rimasto molto colpito, anche perché questa donna piangeva, no? Insomma, ho avuto un attimo di incertezza. E in prima fila, come quel signore lì, c'era seduta una suora vecchia, in carta pecorita, sembrava la nonna di Ramsete IV, tutta così, ma appena ha sentito la domanda, tracte, alza la mano. E io le dico: madre, vuol rispondere lei? Pensando tra me, intanto che le dice le sue fesserie, io penso la risposta giusta. Pensate, mi sono confessato. Pensate che cazzate si possono pensare a volte nella vita. Invece questa suora si è alzata e ha detto: voglio intervenire perché la domanda della signora mi ha fatto ricordare una situazione identica che ho vissuto tanti anni fa quando ero giovane suora a Milano. È venuta da me una mamma, ma ha proprio usato le stesse parole. Voleva sapere il punto in cui fermare la figlia. E io, giovane suora, non sapendo che cosa rispondere, le ho detto: senta, non lo so, facciamo così, andiamo insieme, c'è arrivato un pretino nuovo nella parrocchia qui vicina che secondo me ci capisce di queste cose, ce la sa lunga, andiamo a chiedere un consiglio. Si chiamava Don Luigi Giussani. Prende la mamma, vanno insieme e la mamma ripete a Don Giussani tutto il suo dolore, il suo dramma, si mette a piangere e racconta alla suora che Don Giussani, il giovanissimo prete, l'ha ascoltata, poi si è messo a piangere lui, non le ha detto niente, si è alzato, l'ha abbracciata e dopo averla abbracciata a lungo le ha detto: signora, se Dio, che ha dato la vita di suo figlio per noi, ha dato la vita di suo figlio per me, per lei e per sua figlia, Cioè se Dio che ci ama infinitamente di più di quanto noi possiamo immaginare, di quanto noi possiamo amare i nostri figli, i nostri amici, se questo Dio che ci ama fino a questo punto permette che andiamo all'inferno, vuol dire che quel punto non esiste. E io giuro che non ho quella frase lì, niente, non l'ho più dimenticata e mi fa soffrire. Mi fa soffrire, ma d'altronde se ci pensate è proprio così. È proprio così. C'è un punto della libertà rispetto al quale Dio stesso si ferma, non va oltre. È come se anche nelle situazioni proprio più disperate si sedesse fuori dalla porta e non può buttarla giù. Certo che potrebbe, ma non lo fa. Non butta giù. Se tu chiudi la porta, Dio non la butta giù. Aspetta magari che si apra un pertugio di un centimetro, allora sì, allora forza quel centimetro e butta per aria tutto. Ma ci deve essere quel centimetro lì. Lo vedremo nel purgatorio a San Bernardo di Chiaravalle, chi verrà a sentirlo. Ci deve essere quel pertugio lì, senza Dio resta seduto fuori dalla porta e ti aspetta. I genitori sono così. Non possiamo, detto che poi evidentemente mettiamo in atto tutto il possibile per salvare i nostri figli, per guidarli, per accompagnarli, ma c'è un aspetto profondo della libertà per cui non esiste il punto in cui tu con la forza salvi o pretendi di salvare tuo figlio. È un altro il modo con cui i genitori salvano i figli. E chiudo veramente con un ricordo per me carissimo che vi consegno. Mia mamma ha patito tutta la vita un dolore grande, grandissimo. Il primo figlio che doveva diventare prete, il primo figlio maschio, ha lasciato il seminario, è diventato un nemico della Chiesa, ma un nemico mortale. E lei, figuratevi, contadina, cattolica, questa cosa le è pesata tanto. Per fortuna che ha incontrato il Gius, e il Gius le ha fatto una compagnia enorme per tutta la vita su questa cosa. A un certo punto mancava, si capiva che stava male, sapeva che sarebbe morta di lì a poco, e mi ricordo, eravamo a casa solo io e lei, e le sono passato vicino, cantava, stava facendo le famose bende per i missionari, e l'ho vista di una serenità inusuale, come se quell'ombra che sempre le avevo visto negli occhi non ci fosse più. Me ne sono accorto. Allora mi sono fermato e ho detto: ma mamma, non soffro più per la situazione dell'angelo sposato, non in chiesa, andato via di casa, cioè, per lei è proprio una sofferenza grande. Ho detto: ma non mi sembra che non c'è più quell'ombra che avevi prima rispetto alla situazione dell'angelo. Lei mi ha sorriso e mi ha detto: sai, adesso ho capito. E io dico: cioè, cosa hai capito? Ho capito una cosa semplice: l'angelo lo tiro su io per i capelli. È l'ultima risorsa che il genitore ha, che il cristiano ha, e forse le mamme in modo particolarissimo, è che nell'offerta della propria vita a Cristo, per l'idea incredibile che solo la Chiesa Cattolica ha, che è l'idea di merito, per i meriti di Cristo siamo salvi tutti, io dico che per i meriti di mia mamma sarà salvo anche mio fratello, lo tirerà su per i capelli. C'è quest'ultima risorsa per cui anche l'educazione più fallita, apparentemente più fallita, ha quest'ultima risorsa. Nell'amore e nell'offerta di sé a Cristo salviamo, letteralmente salviamo per cui l'ultima parola non è il male, neanche per il peggiore dei nostri amici, dei nostri figli, dei nostri parenti, delle nostre mogli. Io ho questa idea qui adesso che mi consola tantissimo. Un sacco di gente tirata su per i capelli da qualche bel santo, da qualche bella mamma, da qualche bel papà. Bene, dai, finiamola, sennò la prossima volta allora sesso, droga, rock and roll, va bene? Cioè le questionacce a partire dalla scuola, le questionacce che ci premono.
Prima di chiudere, adesso passiamo alla parola di Maestropa per le conclusioni. Volevo soltanto ricordare che il prossimo appuntamento non è sabato, ma è domenica, e non è mai liberato, ma è in chiesa. Quindi, è sempre una chiesa pastorale, è sempre un discorso adesso. Non ci sarà il parcheggio, quindi ci sarà anche da pensare per il primo posto, se vuoi presentare la metropolitana, che chi veramente ce ne è
soltanto. Di magari là adesso.
Io volevo lasciarti con una prima domanda, cioè chiedere nel prossimo incontro, mi pare sia domenica 9 novembre, penso. Sì. Che nasce dall'esperienza. Il fatto che questa frase ti voglio bene prima che tu cambi, questo è una roba, è amare come ama Dio, cioè avere lo sguardo di Dio sulla realtà. E quindi mi viene in mente la prima considerazione sulla vita spirituale che devono avere gli adulti, cioè questa incessanza della vita spirituale, cioè non si può, è una cosa che devi chiederlo sempre, perché è un'altra considerazione che mi sembra che a volte questo, il dramma di oggi, sia che siano i genitori che chiedano ai figli questa cosa, vogliono che i figli li vogliano bene così, indipendentemente da come sono, cioè non solo manca questo sguardo di fiducia, ma in più c'è anche una pretesa, ho bisogno di te per esistere, e quindi ho bisogno che sia tu a guardarmi, e ho bisogno che sei tu a rassicurarmi, cioè proprio cappottata la cosa. Non solo che manca al bambino, al ragazzo, uno sguardo così, ma che addirittura c'è una pretesa dell'adulto nei confronti dell'adolescente, perché mi deve confermare. Ecco, questa come provocazione per la prossima volta.
Partiamo da questo. La prossima volta partiamo da qui, perché è troppo decisivo. Nel senso che noi roviniamo. No. Ho conosciuto tanti figli distrutti da questo, perché una bambina di 6 anni non può essere responsabile della felicità di sua madre, è un peso che non può portare, la distrugge. Questa è una questione. Dall'altra, in positivo, dico che ho visto tanti figli rigenerare alla vita i loro genitori, in positivo stavolta. Per cui si può essere, può accadere di essere figli dei propri figli. E si avvera anche per noi, perché è vero per Maria, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Quindi sia in senso positivo, sia in senso negativo, ripartiamo da questa questione, perché veramente è da capire, bellissimo, da rimettere in piedi magari con qualche testimonianza.
Quest'estate, qualcuno che mi conosce lo sa, ha fatto la testa tutti, ho trovato questa frase di Chesterton che mi ha folgorato: la misura di ogni felicità è la riconoscenza. E mi è proprio penetrata dentro, quindi ho comprato decine e centinaia di queste regalate a tutti. Ecco, mi sento in questo momento, visto che personalmente la mia riconoscenza è grande, quindi la felicità di aver incontrato Franco è grande, conosco i suoi progetti, le cose che segue, e penso che l'antidoto, uno degli antidoti che ci sia per superare la disperazione è quello di donare, quindi io mi sento dire non siate vigliacchi su questo, cioè date e date qualcosa che vi costi mentre sta uscendo dalle vostre tasche, e questo lo dico come antidoto per la disperazione che ci attanaglia. Vi prometto che tra qualche giorno vi sentirete bene. Buona serata, buon riposo. Ci sono anche i libri sull'educazione, e mi dicevi che per chi lo vuole tu...
Sì, prima qualcuno mi ha chiesto se mi fermo a firmare i libri. Pronti? Se c'è da firmare, firmo. Buona serata e grazie.